Professor Spinola, in occasione del giorno della memoria ricordiamo la figura di Ludwig Pollack, che è morto ad Auschwitz. A lui si deve il ritrovamento del braccio del Laocoonte. Pollack era legato ad un'amicizia particolare con l'allora direttore dei Musei Vaticani, Nogara, che tentò di metterlo in salvo fino all'ultimo.
Nogara aveva amicizia, ma soprattutto stima di Pollack, perché sì, è un mercante d'arte, però è un mercante d'arte che ha una sua etica, archeologo anche, per cui ha fatto anche scoperte di carattere prettamente archeologico. Poi ovviamente da mercante d'arte era anche una persona che comprava, acquistava, consigliava i più grandi governanti e collezionisti non solo d'Europa ma anche del mondo. Anche tante opere di Pollack sono ormai conservate, esposte nei musei più importanti al mondo, e noi abbiamo nei Musei Vaticani questo braccio famoso, oggetto di studi che Pollack non ha mai visto portare a termine con il rimontaggio del braccio, ma almeno Vergara Caffarelli nel 40, quindi poco prima delle vicende tragiche che hanno portato alla sua morte, già lo attribuiva con certezza a Laocoonte, nonostante i dubbi nati in vari sopralluoghi che proprio Pollack fece con Nogara. Davanti a Laocoonte discutevano, davanti a Laocoonte ragionavano, il braccio sembrava troppo piccolo, ma in realtà erano le parti mancanti tra il braccio e il torso che impedivano questa adesione, che sarebbe stata la prova perfetta della pertinenza del braccio all'opera.
Sono gli anni appunto della Shoah e Pollack finì proprio ad Auschwitz, nonostante i tentativi, anche in nome dell'amicizia che lo legava a Nogara, di trarlo in salvo proprio qui in Vaticano.
Sì, Pollack abitava a Palazzo dei Scalchi a Piazza Santi Apostoli e lì c'era una macchina pronta a prenderlo, lui e la sua famiglia, per poterli salvare tutti quanti. Probabilmente sottovalutò la minaccia, pensò di essere uno studioso, un archeologo, un collezionista, di scarso interesse per la Gestapo, e invece pur 75enne mise a repentaglio la sua vita e quella della sua famiglia, nonostante fosse stato caldamente consigliato non solo da Nogara, ma anche da suoi amici tedeschi che lavoravano in ambasciata germanica presso la Santa Sede, sul suo rischio di essere prelevato e portato via. Il 16 ottobre del 1943 fu preso, appunto, lui e la sua famiglia, fu portato alla stazione Tiburtina. Dopo 2 o 3 giorni partì in questo viaggio tremendo di, si stima, 5 giorni verso Auschwitz, e probabilmente ad Auschwitz fu subito portato alla camera a gas e lì finì con la sua famiglia tragicamente. La Gestapo sequestrò anche i suoi diari, che il Museo Baracco conserva fino al 1933. Dopo sono spariti, e che lascia intendere che c'erano degli scritti forse scomodi per la Gestapo stessa. Forse si può pensare che proprio dai diari di Pollack si traesse l'idea che fosse un personaggio pericoloso, e forse anche dai suoi infiniti legami con personaggi importanti, forse è proprio per questo che lui era scomodo.
Primo ebreo non convertito a ricevere un'onorificenza pontificia, la Gran Croce, in relazione alla sua scoperta del braccio di Laocoonte.
Sì, Pollack fu insignito della Gran Croce della Cultura, da Pio X, per il ritrovamento, ma soprattutto per il dono che fece spontaneamente del braccio della Conte ai Musei Vaticani. A Roma era un personaggio di cultura e i suoi nemici erano specificamente i nazisti, e di conseguenza nemici, per modo di dire, insomma, nel senso che lui era poco interessato alla politica, e questo Nogara lo sottolinea anche nelle lettere che invia per cercare di farlo liberare, lui e la sua famiglia, dicendo lui vive a Roma da 50 anni, lui non ha mai preso posizione politicamente, ma evidentemente i nazisti avevano col sequestro dei suoi diari ha saputo qualcosa che lo collocava come personaggio scomodo. Però di tutto questo noi non sappiamo nulla, perché questi ultimi diari non sono mai pervenuti a noi, sono stati distrutti e non sappiamo cosa ci fosse contenuto.
Né sappiamo dove Pollack sarebbe stato ospitato qui in Vaticano. Sappiamo certo che il Vaticano si attivò attraverso una rete di conventi, chiese, per dare asilo e accoglienza a tanti ebrei. Sappiamo anche che qui ai Musei Vaticani trovarono riparo, a parte beni culturali provenienti da tutti i musei di tutto il mondo, derrate alimentari per venire in soccorso della popolazione, ma ci sono foto che testimoniano anche ad esempio delle brandine che furono allestite ad esempio nella Galleria Chiaramonti, il che lascia ipotizzare che alcuni profughi furono anche accolti qui.
Pollack sarebbe arrivato sicuramente qui in Vaticano come primo ricovero, o nella Galleria Lapidaria o nel Chiaramonte, comunque sia, qui avrebbe avuto un ricovero, fin tanto che le condizioni, diciamo così, esterne non avessero permesso un suo ricovero più lungo, cioè una lunga degenza, si può definire così, in un monastero come è capitato a Ermin Speyer, che è altra archeologa ebrea, che fu ricoverata in un monastero presso le catacombe di Priscilla. Lei era una bella convertita, ma questo non sposta minimamente la sua apprezzamento sia personale sia scientifico da parte del Vaticano. È altrettanto vero che il Vaticano è un luogo sicuro al momento, ma non sicuro in assoluto, a tal punto che anche il Papa temette di essere arrestato a sua volta e aveva anche ipotizzato un conclave a Lisbona per il suo successore. Quindi anche il Vaticano non diventava più un luogo sicuro, e questa dispersione dei ricoverati in altri centri religiosi di Roma serviva proprio a evitare di avere qui proprio in Vaticano un nucleo che potesse risultare una protezione evidente da parte pontificia di persone ricercate dalla Gestapo. Questo è il motivo per cui la dispersione poteva renderli meno visibili. Insomma.
Non fu chiesta la conversione a Pollack.
Non fu chiesta la conversione, lui anzi pare che cercasse di convincere anche la Speyer a rientrare in ambito religioso ebraico, ma la Speyer non era mai stata praticante, quindi non era interessata a fare questo passaggio, e Pollack viceversa non trovava logico né giusto dover cambiare la sua fede per convenienza.
Ricordiamo Pollack così come ricordiamo le tante vittime della Shoah, per non dimenticare, nel giorno della memoria, e non solo. In senso più esteso, quanto è accaduto a Pollack? Cosa viene a dire ai nostri giorni?
Siamo abituati al nostro quotidiano a vivere liberamente, diciamo così, libertà è nel fare le cose di tutti i giorni, quindi per Pollack la sua libertà era andare a studiare liberamente a Germanico, andare a studiare liberamente i monumenti e le collezioni che gli interessavano, parlare di cultura, commerciare anche, per carità, opere. Ma il pensiero va a chi è in guerra adesso, che la mattina si alza probabilmente con la speranza di portare i figli a scuola, la speranza di andare a fare la spesa per mangiare, la speranza di tornare nel proprio letto per dormire serenamente, e invece la straordinarietà della guerra impedisce questo pensiero e ci porta a tragedie che nel quotidiano non possono essere incomprensibili.